Iniziamo la nostra serie dei collegamenti e salutiamo Pietro Lo Monaco, direttore. Benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti voi.
Eccoci qua, direttore. C'è anche Luciana Magistrato qui accanto a me. Iniziando ad analizzare il momento della Fiorentina dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, c'è grande delusione, anche un po' di rabbia, anzi direi proprio c'è rabbia per come è avvenuta questa eliminazione, il modo in cui è maturata questa sconfitta con l'Atalanta, con la Fiorentina che ha preso il gol del 3-1 tutta in avanti, scoprendosi e lasciando e prestando il fianco al contropiede decisivo della squadra di Gasperini. Non è una novità, purtroppo in tanti sottolineavano come la lezione degli anni scorsi, dell'anno scorso,
della
di come la Fiorentina ha perso con il West Ham in finale di conference, non è stata assorbita. E quindi voglio sentire dal direttore Pietro Lo Monaco, anche da questo punto di vista, che idea si è fatto.
Ma intanto dico che l'eliminazione ci stava assolutamente. La Fiorentina ha giocato contro una squadra che in questo momento, se non la più in forma, è una delle più in forma del campionato. Una squadra piena zeppa di giocatori di grosso spessore. Manesia che è andata a Liverpool e gli ha rifilato tre pappine. Quindi vuol dire che c'ha una forza propria importante. Quindi non era facile andare a Bergamo e spuntarla. La Fiorentina è uscita, ma è un risultato che assolutamente ci poteva stare. Certo, amareco poi per come certi momenti della partita sono stati vissuti, quello ci può stare, perdi è normalissimo che vengano fuori. Quello che io mi sento di dire è che Fiorentina sta facendo quello che è nelle sue possibilità. È una squadra che fino all'altro giorno era in lizza per la Coppa Italia, in lizza per la Conference League, campionato forse poteva avere un cammino anche un attimino diverso, però alla fine devo dire che Fiorentina sta mantenendo fede a quello che è la potenzialità del suo organico.
Sì.
Poi dopo si può andare a fare il discorso sulle pulci e tirare fuori qualsiasi tipo di situazione. Tra l'altro io ritengo che non faccia nemmeno bene il fatto di sapere che l'allenatore comunque andrà via a questo punto della stagione. Sono cose che in qualche modo si riflettono.
È stato un errore, direttore, no? Uscire un po' alla scoperta.
Ma non si dà, guarda, la prassi, quando hai dei momenti così, la prassi è proprio contraria, no? È quella di dare alla squadra un segnale, di dire oh, l'allenatore è questo qua, vediamo in lui un rafforzativo per il tecnico e per la squadra è un deterrente positivo. Quando invece fai il contrario, beh, i giocatori sanno che non è più l'allenatore, quindi anche inconsciamente scattano delle situazioni che l'attenzione, l'applicazione non è quella solita. Però, ripeto, sono dei professionisti e dovrebbero anche accettare quelle che sono le dinamiche di mercato. Quindi ci sta che l'italiano vada via, che la Fiorentina abbia deciso di intraprendere un percorso tecnico diverso. E quindi il campionato va chiuso e va chiuso anche nel migliore dei modi per cercare perlomeno di riuscire a fare un bel colpo con l'aggiudicazione della conference. La Fiorentina ce l'ha, anche se c'ha un avversario scomodissimo, il Bruges è un avversario scomodissimo, però la Fiorentina ce li ha i mezzi per poterla spuntare, via.
Ecco, però tornando a parlare di italiano e ad analizzare il suo percorso con la Fiorentina, ci si aspettava, era lecito attendersi una crescita superiore da parte di questo allenatore nella gestione delle partite, soprattutto anche quando c'è da portare a casa qualche partita sporca, anche magari contravvenendo a certi principi cari al tuo gioco, mi riferisco a quando c'è magari da difendersi di più senza dover rischiare troppo. Questo, ecco, evidentemente non fa parte della filosofia dell'italiano.
Guarda, Ma scusi, voi chiedereste, per esempio, vi faccio un esempio, no? A De Zerbi di andare a difendersi in certi momenti della partita. Sono allenatori che lavorano in un certo modo, cercano di dare un'impronta alla squadra e la squadra questa impronta cerca di metterla in campo sempre contro chiunque, a prescindere da chiunque. Poi ripeto, essere in certi momenti applicati, determinati, cattivi, con un minimo di cosiddetta cazzimma, ma questo poi dipende dal singolo, dall'individualità che hai. Se fai degli errori individuali è chiaro che li paghi, però il concetto di gioco la Fiorentina non lo snaturerà mai, né penso italiano in un prossimo futuro. Questo, lui lavora in questo modo e le sue squadre cercano di esprimere un certo tipo di calcio, quindi al di là del fatto del gol che subiscono in contropiede o meno, io dico anche che, vi ricordate il Napoli l'anno scorso, il Napoli che sviluppava un gioco notevolissimo, addietro aveva delle problematiche, però aveva un difensore centrale come Kim che era potentissimo nei recuperi e gli ha tamponato un sacco di cose. Quindi ecco, dipende anche più che dalla struttura di gioco, poi dal valore dei singoli che hai.
Certo, ecco, a questo proposito, visto che anche in tanti ascoltatori sottolineano questo aspetto, probabilmente ci si poteva aspettare che Italiano facesse crescere di più i propri giocatori. Insomma, il compito dell'allenatore è anche quello di farli migliorare sotto questo aspetto. Certo. Andando a fare un'analisi, non è che rispetto a quando è arrivato Italiano tanti giocatori siano cresciuti, ecco.
E io vi capisco, però la Fiorentina si ritrova Ranieri, che ricordate l'excursus di Ranieri,
sì, sì, certo.
È andato mangiandosi a destra e a sinistra e è stato valorizzato dalla Fiorentina, quindi voglio dire, ha lanciato il ragazzo di colore sulla destra,
Caiode.
Qual è, come si chiama? Coadio? Come si chiama?
Caiode,
scusate, purtroppo i nomi sono sempre un po' impronunciabili. e ha lanciato lui, un ragazzo della primavera. Io ricordo che l'estate scorsa, parlando con per una squadra di C, si chiese proprio espressamente Caiode, come si chiama?
Caiode,
il difensore centrale che c'è a Terni,
Lucchesi.
E Di Stefano.
Sì.
Sì. Sono tre ragazzi bravi. La Fiorentina c'ha un buon settore giovanile. Voi lo sapete che la Fiorentina, come settore giovanile, da un calcolo fatto da Calcio e Finanza, la prima è l'Atalanta, e la terza o la quarta in Italia come produzione di plusvalenze, di valori, siamo intorno ai 100 milioni se non vado errato. Cioè, quindi, è la terza, quindi vuol dire che è un settore giovanile che ha tirato fuori dei giocatori. Io,
certo, no, storicamente.
Non voglio dimenticare Bianco, che sembra che si sia un po' così fermato, però i giocatori sono stati dati in prima squadra. Ieri è stato valorizzato, il Pezzino è stato valorizzato, quindi cosa si può dire? Poi le chiacchiere le dobbiamo fare sempre, no?
Sì.
Poi piacciono a tutti le chiacchiere, piacciono a tutte le polemiche, e poi viviamo anche in un momento in cui grande spazio ai social, e vuoi che in Italia, il paese per antonomasia del calcio, non ci siano 60 milioni di allenatori, e la Madonna, ma sicuramente
anche quindi, di più.
Quindi io non so se siamo in più in Italia, io penso che siamo 60 milioni,
sì,
no?
Sì, no, più di 60 milioni.
Sì, di allenatori, intendevo.
Sì,
anche.
60 milioni, siamo tutti allenatori.
Siamo tutti allenatori, quindi. Allenatori,
sì. Ma d'altra parte è diventato il modo nuovo di fare comunicazione, è diventato. E ricordatevi che i social incidono, perché se pensate che i calciatori, per esempio, vi faccio un esempio, le pagelle tanto odiate, incidono nella testa dei calciatori, i calciatori vanno a leggere, leggono i commenti,
sì.
Quindi in qualche modo si fanno influenzare, quindi fanno opinione. Non è semplicissimo, no? Io penso che il compito anche di un allenatore, di un direttore, è anche quello di vigilare in queste cose, nella testa del calciatore, affinché commenti più o meno appropriati possono in qualche modo influenzare anche il comportamento del calciatore.
Sì. Ecco, però provando a dare uno sguardo anche al futuro, perché naturalmente ci sono tante ipotesi che riguardano la prossima stagione della Fiorentina, a partire dall'allenatore, sul quale c'è un punto interrogativo, però soprattutto c'è da capire quale sarà il progetto tecnico, il progetto sportivo da parte della Fiorentina. Commisso deve uscire allo scoperto per far capire quali sono le sue intenzioni, se effettivamente verrà alzata l'asticella. In questo momento, insomma, è difficile fare delle previsioni, però al tempo stesso la Fiorentina deve anche cercare di immettere delle novità all'interno della propria dirigenza. Burdisso saluterà la Fiorentina alla fine di quest'annata e serve trovare un braccio destro per il direttore sportivo Pradessi. Sono fatti i nomi di Masià, sarebbe un ritorno per lui, si è parlato anche di una soluzione interna che porterebbe a Rubino. Che figura deve essere quella che deve stare a contatto con Pradè per portare avanti il mercato?
Ma intanto non dimenticate che lei è un direttore sportivo.
Sì.
Io mi ero permesso qualche settimana fa che si stava un po' cercando di individuare determinate figure, soprattutto dopo la morte del povero Barone.
Certo.
Una cosa veramente brutta, non mi stanco mai di dirlo. Io dissi che forse era il momento in cui Daniele, che ha tutte le caratteristiche per poterlo fare, facesse il direttore generale. È sempre stato un uomo di rapporti, un uomo di contatti, a le giuste aderenze. Fare il direttore generale, ma se Daniele rimane a fare il direttore sportivo è Daniele. Forse ha bisogno di un collaboratore, no? Come magari all'Inter. L'Inter c'ha Ausilio,
certo, sì.
Che fa la parte tecnica, e c'è Bacin, che è il suo collaboratore più stretto,
certo.
E che va in giro a vedere.
Esatto.
Quindi, quindi a quel punto ci vuole più un uomo di campo. Io li definisco i camminanti, un uomo di campo, che è un uomo che possa in qualche modo dare ombra, no?
Sì.
Cioè che si sovrapponga al lavoro di Pradè, giusto?
Certo, no, sì, giusto, sì. Giusto, è vero, insomma deve esserci poi il giusto feeling tra i due, in modo tale che poi possano portare
assolutamente,
avanti
assolutamente
il lavoro,
sì. L'interesse è sempre quello della Fiorentina, poi dopo.
Sì. Luciana?
Ecco, tornando invece al campionato, domenica la Fiorentina dovrà calarsi per forza nel campionato, no? Con la partita contro il Sassuolo. Anche alla luce, insomma, di questa uscita, di questa eliminazione dalla Coppa Italia, e quindi la difficoltà andare avanti anche nelle coppe, nonostante resti la Conference un punto fermo e un obiettivo, secondo lei la Fiorentina deve avere anche lo stimolo ora di riprendere un po' il cammino in campionato, anche perché ha comunque questo finale di stagione, una partita da recuperare, quindi è importante secondo lei riprendere un po' anche a fare punti in campionato, cercando quell'Europa che i trofei non danno mai la certezza, no? di raggiungerli, e quindi di raggiungere l'Europa attraverso il trofeo.
Al di là del fatto che la Fiorentina, per esempio nella Coppa Italia, è arrivata in semifinale, quasi in semifinale, quindi voglio dire fino quasi alla fine del percorso,
certo,
quindi
sì, sì.
Ha fatto un percorso virtuoso, in Conference c'è già.
Sì, sì.
Quindi è viva su tutti i campi. Poi per quanto concerne il discorso del campionato, dirà Dio, voi pensate che società smette di pagare i calciatori o li paga fino alla fine, fino al 30 giugno? La stagione sportiva si chiude al 30 giugno,
certo.
Quindi i calciatori vengono sempre pagati, vengono pagati a fior di quattrini. Quindi il dovere di un professionista è di giocare sempre al massimo. qualsiasi competizione, se oggi la Fiorentina, faccio un esempio, è sesta in classifica, il dovere del calciatore è cercare di raggiungere la quinta posizione, quindi prendendo il massimo di quello che viene ogni domenica e giocare al massimo. Mm-hmm. Ecco, domenica con Sassuolo Fiorentina incontra una squadra in difficoltà,
sì.
E il ritorno ai tre punti potrebbe significare, poi insomma, quando vinci, no? La vittoria è la panacea di quasi tutti i problemi.
Prendi fiducia, riprendi slancio, no?
Assolutamente, sia per la squadra, sia per l'ambiente, per tutto. Quindi Fiorentina deve puntare a vincere.
Io però, prima di salutare Pietro Lo Monaco, voglio ritornare sul futuro per chiedere al direttore che cosa pensa se dovesse arrivare come nuovo allenatore Aquilani, perché è uno dei nomi che in questo momento sta prendendo sempre più quota. Aquilani che sta portando avanti la propria stagione al Pisa tra alti e bassi, comunque insomma, poi bisogna anche considerare per quanto si possa criticare quali sono i giocatori a sua disposizione. Detto questo, ecco, cosa rappresenterebbe l'eventuale approdo sulla panchina della Fiorentina di Aquilani? Un ridimensionamento, un voler puntare sui giovani e quindi un campionato, una stagione non, diciamo così, entusiasmante?
Guardate, io l'allenatore, la parola allenatore si identifica con la capacità del tecnico di esprimere lavoro in campo. Quindi tu sei bravo o non sei bravo, o sai o non sai. Quindi un allenatore bravo, al di là delle vicende personali che può incontrare di volta in volta. Aquilani è un giovane, quindi se la Fiorentina dovesse decidere di aprire ad Aquilani, sta puntando su un prodotto giovane, che è un prodotto che conosce. Era nel settore giovanile della Fiorentina, se non sbaglio,
lungo.
Ecco, e che è andato a fare una facendo anche delle buone cose, perché io dico, se la Fiorentina arriva a essere uno dei primi settori giovanili in Italia, beh, io penso che ha inciso, certo. Anche a Milani, perché le cose si vedono nel tempo, non sono estemporanee, no? Milani è andato fuori, è andato a farsi le ossa, è andata a vedere il calcio non dei giovani, ma il calcio dei cosiddetti grandi, e sta facendo la sua esperienza a Pisa. Quindi Fiorentina sa bene le qualità di Aquilani quali sono, quindi se dovesse decidere di puntare su Aquilani è un investimento non al buio, un investimento mirato. La cosa importante è che la Fiorentina deve avere una valenza tecnica da un punto di vista societario che faccia forza, che dia forza al giovane allenatore, e deve essere così. Se c'hai questo, magari ti ritrovi un allenatore in casa che ha tutte le qualità per far bene. Vi faccio un esempio: poi noi viviamo in un paese, no, da un punto di vista calcistico, dove c'è tanta sineria, nel senso che è talmente tanta la voglia di individuare il personaggio che appena uno tira fuori qualche cosa lo santifichiamo, sia per i calciatori sia per gli allenatori. Voi vi ricordate l'allenatore in questo momento più chiacchierato chi è? Giacomo.
Certo.
Più osannato, certo. Ma alla Juve, ma al Napoli, al Milan, al Brasile,
certo.
Ma Giacomo Motta al Genova fu esonerato, vi ricordate?
Certo.
Giusto?
Certo.
E quindi mille chiacchiere, che vuol dire? Vuol dire che Tiago Motta non sa più, non è un buon allenatore, ha avuto un percorso e poi dopo ha preso qualche batosta nei denti che gli sarà servita anche, no? Sì. Per crescere. Noi abbiamo questa esigenza, appena uno fa un campionato di un certo tipo, perché in giro non c'è proposta. Non c'è capacità di individuare.
C'è asineria,
bravissimo. Asineria. Il termine che io non so se ho detto, ma sì, che sì. Uso spesso.
Sì, l'ho detto poco fa, sì, asineria.
Ah,
sì,
bene, sì. Bene. Bene, quindi voglio dire, la Fiorentina punta su un tecnico che conosce ed è un ragazzo valido, cioè ha le qualità per diventare un buon allenatore. Ricordate De Rossi, vogliamo parlare di De Rossi?
Certo.
De Rossi che percorso ha fatto? È stato alla SPA, è stato esonerato, ora è alla Roma, De Rossi di qua e De Rossi
sta
di là.
Facendo benissimo.
Quindi perché Aquilani non potrebbe? D'altra parte Aquilani, al di là del fatto che è un buon tecnico, Aquilani da giocatore è sempre stato uno al centro del gioco, è sempre stato un calciatore pensante. Quindi queste cose, io vi rivelo per esempio un aneddoto di De Zerbi, no? Sì. Quando io avevo De Zerbi, Catania, Zerbi giocava, la moglie poverina impazziva e mi diceva: direttore, mi fa impazzire, che io devo stare a casa e devo registrargli tutte le partite che lui gioca. Quando lui rientra dopo la partita si mette lì nella sua stanza e si mette a guardare la sua partita. Anoico, nel senso buono,
sì, sì.
Che viveva, quindi non mi sorprende ora vedere De Zerbi, certo, no? Certo. Che ha questa paranoia del lavoro, ce l'ha sempre avuta.
Ma dove andrà De Zerbi, direttore, visto che l'ha tirato in ballo? Questo, tornerà in Italia?
No, questo non lo so, io penso di no. Penso di no, però voglio dire, sono delle piazze importanti che ritengo che possano attenzionarlo. Considerate che il Liverpool, per esempio, Klopp ha deciso di andare via, e la sentenza. Quindi voglio dire, potrebbe succedere qualcosa anche in qualche piazza impensata. Faccio un esempio: Manchester City, Guardiola potrebbe pure decidere di, chi lo sa. Nella vita state tranquilli che lui è uno di quelli, che è attenzionato dai grandi club.
Assolutamente. Luciana, l'ultima considerazione con Pietro Nona. Con il
sì, io ritornando ad Aquilani volevo capire, secondo lei sarebbe giusto mettergli poi a disposizione però una squadra, insomma, anche pesante, di giocatori in grado comunque di dare anche esperienza e peso alla squadra, o punterebbe più sui giovani, magari proprio quelli in prestito che ha citato anche prima, Lucchesi, insomma, Bianco, Di Stefano, tutti i giocatori che lui conosce perché ha avuto in primavera? Cioè, la paura,
a quel punto,
è che si ridimensioni un pochino il progetto, ecco.
No, guardi, non penso proprio. Allora, quello che comanda è l'obiettivo societario. L'obiettivo societario comanda, non ci sono discussioni. Se la Fiorentina l'anno prossimo decide di fare un campionato di alta classifica, e chiaramente è quello che comanda, l'obiettivo, chiaramente strutturi la squadra per fare il campionato di alta classifica. Diversamente, se dovesse decidere l'azienda di fare un campionato di transizione, penso che la Fiorentina penso che punterà alla crescita ulteriore, al processo di crescita. È un processo che va avanti da qualche annetto, Fiorentina piano piano sta andando avanti e va avanti anche come società. Guardate che ha patrimonializzato la società, certo. Il centro sportivo della Fiorentina è un centro sportivo che è un patrimonio importante, certo, per la Fiorentina, non è per commesso l'ha fatto con i suoi soldi, per la Fiorentina. Quindi la Fiorentina oggi è fortemente patrimonializzata, è una società che è proiettata fare bene, lo sta dimostrando. Poi chiaro, capita che l'allenatore va via e lo devo sostituire, devo mettere l'allenatore che può interpretare il progetto della società.
Certo.
Ecco perché dico, se hanno deciso Aquilani, perché pensano che Aquilani possa interpretare il progetto di ulteriore crescita della società. Io non penso che la Fiorentina farà un programma di arrangiarsi, sì, come si suol dire. Io penso che è un lato competitivo.
Speriamo. Ci sono tanti messaggi per Pietro Monaco, per il direttore, tra questi anche Ugo che ci scrive al 348-7513-933. Venga lo Monaco alla Fiorentina a portarci i giocatori giusti. Sarebbe interessante, no?
Ma in passato c'è stato qualche...
Sì, me lo ricordo. Sì,
che qua che io per ben due volte... ed è stato un rammarico, devo dire la verità, perché poi qualcosa non è andata bene perché le voci, no? Uno poi dopo... però va bene così, non è un grande problema.
Mai dire mai poi comunque, no?
Esatto,
mai dire mai.
Esatto.
certamente Firenze è una piazza. Guarda, io ci vivo, quindi quindi voglio dire, è una piazza importante, è una piazza importante, che può fare assolutamente, come ho detto prima, ancora meglio rispetto a come ho fatto ora, ce l'ha nel DNA.